Buongiorno Svizzera, bentrovati all'ascolto di 7.20. Sono le 7.18 questa mattina, siamo partiti un paio di minutini prima e a rotta di collo sta arrivando in studio anche Marcello Fusetti, che è andato a prendersi un bicchiere d'acqua perché anche Buongiorno. Lui ha i suoi diritti, eh? Hai diritto ad essere, a, come dire, a idratarti ogni tanto anche
sono
tu.
Sono le 7.18.
E lo so, siamo partiti prima, Marcello, che ti devo dire. Allora, è così. Comunque noi abbiamo, siamo un po' abitudinari alla radio, se ci anticipate le cose di un minuto, rischia che ci trovate qui senza, non so, senza il gipunin da lana, con l'abito ancora incompleto. Intanto io però stavo riflettendo, Fusetti, sul fatto che stanotte, 2023 Bu, si chiama così, che è un grosso asteroide, cioè non è l'asteroide più grande del mondo,
si chiama Bu,
si chiama, infatti per quel motivo lì ci è passato molto vicino, è passato per essere più precisi a circa 3600 km dalla Terra, nella zona, si è avvicinato tantissimo alla Terra nella zona del Sud America. Il coso è grande più o meno come una mamma con il SUV, sì, circa 8 metri, non è grandissimo, se anche fosse effettivamente andato a collidere con la Terra probabilmente il grosso si sarebbe sbriciolato, avremmo visto uno sciame di meravigliose stelle cadenti o qualcosa del genere, di meteoriti, ma niente più di questo. Comunque, stavamo dicendo, è andato tutto bene, visto che io e te siamo qui a parlarne, e anche voi siete qui ad ascoltarci. Passaggio ravvicinatissimo alla Terra, 3600 km, vuol dire più vicino della maggioranza dei satelliti artificiali che abbiamo messo noi in giro alla Terra.
È passato sotto.
Praticamente sì, è passato sotto l'arco occupato dai satelliti artificiali, è riuscito a attraversarlo senza sbattere giù satelliti artificiali, che è una buona cosa. La cosa interessante su cui riflettere è che questo 2023 Bu, questo asteroide, è stato scoperto solo lo scorso fine settimana dall'astronomo dilettante Gennady Borisov, che opera da un posto in Crimea, che come sapete è la penisola ucraina di cui ci si occupa in questo periodo perché è stata occupata già nel 2014 dalla Russia, e perché gli ucraini se la vorrebbero giustamente riprendere. Il sassone spaziale ha mancato il pianeta, ma è entrato appunto, come dicevamo, sotto l'arco occupato dai satelliti per le telecomunicazioni, che si trovano a 36.000 km sopra di noi. Lui è passato a 3.600 km, quindi molto più vicino. Però, secondo la NASA, cosa succede adesso? La gravità terrestre, quindi lui è passato, è andato via a farsi i fatti suoi, e ogni volta che arriva intorno a un pianeta un colpo di frusta e lui va, e però la nostra gravità, quella della Terra, cambierà l'orbita di Bu, in modo che prima del suo arrivo impegnava 359 giorni per girare intorno al Sole, la nostra stella, ora ci metterà di più, ci vorranno 425 giorni. Quindi,
poi torna.
Per quello che riguarda questo qui, stiamo tranquilli per un po'. Ma la riflessione in realtà è che questo satellite fino alla settimana scorsa, no, settimana scorsa, sì, neanche la settimana scorsa,
non sapevamo che stava arrivando verso di noi. Sei l'angolo morto quando sei in
sì,
macchina.
Sì, esatto.
Non mi hai visto.
Ho cominciato il sorpasso e c'era un asteroide. Allora, tutta quella roba tipo Armageddon, proviamo così, ma poi ce ne
la
sono...
La missione DART,
esatto,
con cui abbiamo spostato... un pianetino,
sì, questo non l'abbiamo neanche visto arrivare, se non era per Gennady in Crimea, col cavolo che lo sapevamo che arrivava, l'avremmo visto quando era arrivato. Vabbè, comunque, riflessione finale: non siamo così pronti come pensiamo e dobbiamo imparare a convivere con l'incertezza, signore e signori, perché questo è il mondo in cui viviamo.
Era anche piccolino questo,
era piccolo, è vero, non era un super asteroide gigantesco che lo vedi da lontano, però comunque è arrivato senza che ce ne accorgessimo, ce ne siamo accorti 5 giorni prima. Andiamo a vedere invece che cosa arriverà a livello meteo, che lì invece ce ne accorgiamo grazie ai nostri amici di Locarno Monti. Abbiamo Luca Panziera, buongiorno Luca.
Buongiorno a tutti.
Siamo in chiaro sul tempo, almeno sugli asteroidi meno, ma sul tempo siamo in chiaro.
Ma diciamo che l'incertezza è una parte importante anche della meteorologia, e ogni tanto c'è qualche elemento che è più difficile di altri da prevedere. Ma venendo alla giornata odierna, la nuvolosità che abbiamo su delle Alpi, sul vicino centro meridionale, è questa mattina piuttosto estesa, e il limite superiore si trova attorno ai 1400 metri, quindi chi va più in alto potrà godere di una giornata soleggiata. Dicevo, nuvolosità che probabilmente si dissolverà solamente nel corso del pomeriggio, però c'è ancora un po' di incertezza riguardo a questa previsione. Diciamo che più a sud andiamo, più è probabile che la nuvolosità persista di fatto fino a questa sera. A nord delle Alpi situazione simile, nel senso che abbiamo in pianura nuvolosità estesa, anche qualche fiocco di neve a tratti, soprattutto lungo le prealpi e sulla Svizzera nordorientale, così come lungo il Giura. La nuvolosità al nord si estende fin verso i 1700 metri al di sopra, e quindi anche nelle Alpi una giornata ben soleggiata. A livello di temperature arriveremo attorno a un grado al nord, 7-8 gradi al sud, e in montagna a 2000 metri siamo attorno ai meno 7 gradi.
Luca Panziera, grazie e buon lavoro.
E cominciamo bene la giornata musicale di 7:20 con questo classicone di Aretha Franklin, Respect. Vuole un po' di rispetto sta donna, diamoglielo giustamente che se lo merita. Rispetti Aretha Franklin, sono le 7:27. Allora, prima di andare a sentire la storia che hai preparato, caro Fusetti, io ti volevo parlare un po' di cartoline, perché ci siamo detti, vabbè, abbiamo iniziato questa operazione cartoline, sapete che abbiamo un bellissimo anniversario quest'anno, i 90 anni di Radio Monteceneri, che è la, diciamo così, la progenitrice di Rete 1, Rete 2, Rete 3, soprattutto c'è un filo continuo tra Radio Monteceneri e noi di Rete 1, Radio Monteceneri che nacque in aprile del 1933 e che appunto in aprile di quest'anno festeggerà 90 anni, quindi 90 anni di radio. Noi vi abbiamo proposto di mandarci una cartolina di auguri per la nostra radio, Radio Monteceneri, e noi in cambio vi manderemo una cartolina meravigliosa degli anni 30 che abbiamo recuperato negli archivi, insomma una chicca che è stata trovata, una cartolina che augurava buon anno del 1933, con anche la scritta: la radio svizzera italiana innalzerà nel nuovo anno, quindi nel 33, la sua voce. Quindi era quella che distribuivi, e fatta dalla nascente radio, che distribuivi per fare gli auguri dell'anno, e anche per ricordare che da lì a poco, nel 1933, appunto, sarebbe nata la radio. Allora, se volete mandarci il cartolino, poi io e Fusetti ci metteremo lì come degli amanuensi del nono secolo dopo Cristo a rispondere a mano a tutti voi. L'indirizzo sarà, ed è tuttora, RSI Rete 1, via Cureglia 38, 6949 Comano. Adesso lo ripeto, prima però ricordatevi anche di mettere il vostro di indirizzo da qualche parte, se no non vi possiamo rispondere. Allora, RSI Rete 1, via Cureglia 38, 6949 Comano, con gli auguri per la nostra radio, fantasiosi, meno fantasiosi, quello che volete voi. In cambio noi vi scriveremo, vi manderemo questa cartolina meravigliosa, e poi sceglieremo anche delle cartoline particolarmente meritevoli da premiare.
E poi nelle prossime settimane vi faremo sentire dei suoni che arrivano direttamente dalle nostre teche, dal 1933. La prima registrazione che abbiamo è del 1933, perché prima non c'eravamo, e già nel 1933 c'era la visita guidata agli studi di Via Foce.
Pensa a te.
Le porte aperte.
C'erano le porte aperte. Già nel 33, però siccome si parlava bene nel 33 si chiamava visita guidata.
Visita guidata.
Elegantissimo. Noi faremo una visita guidata il 22 di aprile di quest'anno con le porte aperte a Rete 1, Rete 2, Rete 3, quindi alla radio Abesso. Quindi sappiate che arriva questa cosa.
Oggi è una giornata importante, ma cominciamo con le cose leggere.
Dai.
Michaela Schifrin.
Sì.
Sta vincendo tutto quello che può vincere. Parliamo di sci. Martedì e mercoledì l'americana ha vinto i due giganti a Plan de Corones e ha festeggiato le sue vittorie. È stata ovviamente intervistata. Adesso io l'audio non sono riuscito a recuperarlo per problemi tecnici miei interni, proprio non ci sono riuscito. Quindi andiamo di trascrizione. Tu farai Michaela Schifrin,
okay.
Io faccio non l'intervistatore della ORF che le ha fatto l'intervista, ma il doppiatore che si chiama Peter Brunner. Allora, la Schifrin ha vinto, è contenta, dice: spero di recuperare presto, perché lei dice,
I am kind of in an unfortunate time of a monthly cycle.
Non riesco nemmeno ad andare in bicicletta, cosa che di solito faccio ogni mese.
Ecco, no, non ha proprio detto quella roba, per no, niente.
Lei
però
ha detto, sono in una fase strana del mio ciclo mestruale, del mio ciclo mensile.
Oh, difficile,
difficile,
sì, sì.
E quindi sono ancora un po' stanca. Già ha rotto un tabù, perché sì, non si parla di solito, una delle prime, credo, atlete che parla di ciclo,
sì,
durante un'intervista, ma il doppiatore ha detto, non riesce, no, nemmeno ad andare in bicicletta.
Allora, secondo te il doppiatore ha avuto un problema suo e ha deciso di censurare perché non si parla di queste cose in televisione, o non ha capito proprio?
Non ha proprio capito. Lei ha reagito molto bene, ha pubblicato sui suoi social un video con la canzone dei Queen, Bicycle, in cui lei è sulla cicletta e si sta allenando sulla cicletta, e ridendo dice che comunque, nonostante il periodo sia quello, lei riesce comunque ad andare in bicicletta.
Sì, perché si riesce a fare, se si sta ragionevolmente bene. Adesso diciamo noi che siamo due maschi, fa sempre un po' ridere, però voi signore sapete di che cosa si parla, e quindi sapete che anche magari a fatica generalmente riuscite a fare tutto quello che fate anche al di fuori del ciclo. Il brutto momento per uno che poi fa il traduttore,
sì,
questo
Peter
che
Brunner non sta passando un buon
momento. No, ma è chiaro che poi si fa anche molto in fretta, magari ha sentito male tutto quanto. Poi lei si è espressa effettivamente in maniera un po' così non troppo diretta, però insomma ha detto quello che doveva dire, o che riteneva di dire, e l'ha detto in maniera abbastanza chiara. Se si parla appena appena un po' di inglese, vabbè, niente. E lui invece in un unfortunate time of his professional life,
esatto,
un momento difficile della sua vita professionale. Nietzsche non lo sappiamo che dice, però Michaela Schifrin parlava di mestruazione, quindi lo diciamo chiaro e tondo. Sacco! Eh sì.
132 giorni, non ci siamo ricordati di dirlo, dall'inizio delle proteste in Iran, 337 dall'inizio della guerra in Ucraina, 28.489 dalla liberazione di Auschwitz-Birkenau, 78 anni fa. Infatti oggi è il giorno della memoria, quando le truppe russe entrarono ad Auschwitz, trovando pochi superstiti. Gli americani poi libereranno il 29 aprile il campo, quello di Dachau, che fu il primo a essere costruito. Auschwitz è in Polonia, e anche per celebrare un po' questa giornata, la Germania ha ridato alla Polonia proprio oggi un dittico di un pittore del 400 che è stato trovato in un museo in Spagna, e poi tramite la Germania, e la Germania ha fatto in modo che la lista di questi quadri che sono stati rubati durante la Seconda Guerra Mondiale in Polonia arrivasse alle autorità spagnole, e questi hanno fatto quello che dovevano fare, hanno ridato alla Polonia questo dittico. E questo ci porta a vedere anche quanto sta succedendo in Ucraina adesso, dove secondo quanto si riesce a capire i russi stanno rubando, i soldati russi stanno rubando migliaia di opere dai musei ucraini nelle città che avevano conquistato, poi sì, perso, quelle che stanno conquistando.
Sì, stanno rubando anche le lavatrici, quindi qualsiasi sì, cosa, quindi anche quello.
Sì, stanno rubando anche quello, musei medio piccoli, comunque si parla di razzie come quelle fatte dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, e anche in questo caso gli esperti stanno tracciando questi quadri, stanno facendo una lista di tutte queste opere che sono sparite dai musei per permettere in futuro quello che è successo oggi con i quadri sottratti in Polonia, avere una lista, sapere erano lì, non sono più lì, devono tornare a casa.
Esatto, speriamo che ci voglia un pochino meno tempo, perché qua sono passati
78 anni.
78 anni, allora,
almeno 80 anni.
Sì, è un sacco di tempo prima che queste cose cominciassero a essere restituite. Alcune sono già state restituite nel passato, evidente, però come vedete ci è voluto un sacco di tempo. Nel frattempo ci segnalano un incidente a Gerrapiano con traffico in entrambe le direzioni. Fate attenzione, mi raccomando, meglio arrivare un po' dopo che rischiare di farsi male. E qualcuno se la ride ancora per l'incidente del traduttore che ha pensato di tradurre una cosa che diceva Michaela Schifrin rispetto al suo ciclo mensile, e che evidentemente è quel ciclo lì di cui tutti noi conosciamo bene le cose, soprattutto se siete delle donne, e invece lui l'ha tradotto come allenamento in bicicletta. Sì. Avevi sentito cycle e non ha capito più niente. Allora, questo vi sta divertendo molto, sono le 7.38, tra breve avremo rassegna stampa e sport, ma nel frattempo riusciamo a scoprire lui, Blue Eyes, Frank Sinatra, That's Life.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been
flat on my face. I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
È la vita, Frank Sinatra. Sono le 7:42. Abbiamo il momento, come abbiamo definito ieri, topico fatidico del confronto con la stampa, quello che scrivono i giornali svizzeri, ma anche con quello che succede a livello sportivo. Oggi abbiamo David Conti e Monica Fornasie.
Buongiorno, ben arrivati.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora,
penso che possiamo provare a fare il Toto rassegna stampa. Io butto lì che si parla di Bersè.
Sì? Troppo facile.
Ho vinto. Cosa ho vinto? Niente.
Da noi no, lo sport no, stavolta.
Ma almeno lì.
Ieri sì, ieri già. Comunque Bersè anche
oggi,
nello sport.
Oggi però no.
Monica, prego.
Sì, c'è qualche novità, ci sono altre indiscrezioni che sono uscite sul caso Bersè, sulla fuga di notizie dal Dipartimento dell'Interno. Il procuratore straordinario Peter Marti, uno dei tre che stanno indagando sul caso, aveva avanzato accuse ancora più gravi contro Peter Lauener, il capo della comunicazione e collaboratore di Bersè. Lo scrive oggi il Tagesanzeiger, accuse ancora più gravi di quanto precedentemente noto. Allora, secondo questo procuratore, Lauener non solo avrebbe violato il segreto d'ufficio, ma avrebbe anche commesso un crimine contro lo Stato, avrebbe messo in pericolo l'ordine costituzionale svizzero. Perché? Perché spingendo la stampa a scrivere certe cose avrebbe influenzato, cioè voleva influenzare direttamente il processo decisionale del Consiglio federale. Quindi ricordiamo che appunto la stampa anticipava sempre quello che poi il Consiglio federale comunicava poi il mercoledì. Questi insomma erano gli argomenti che Marti aveva avanzato da procuratore straordinario quando indagava su Lauener già nel maggio del 2022, e se non erro in quel momento stava indagando non tanto sulle comunicazioni inerenti il Covid, ma sul caso Crypto, che era un altro caso di fughe di notizie che riguardavano però una vicenda di spionaggio. Questi argomenti però non avevano fatto presa in tribunale, il tribunale distrettuale di Zurigo, e poi Lauener era stato rilasciato perché Marti voleva farlo arrestare in quel momento.
Ok, diciamo che la storia continua a regalarci bei momenti in questo senso, e in questo caso il comportamento, le fughe di notizie, chiamiamolo così, sarebbero meno innocenti di quello che potrebbe sembrare. Cioè, c'era uno scopo politico secondo la tesi del procuratore,
sì,
naturalmente.
Questo è quello che sosteneva Marti in particolare.
Che poi le deve anche provare le cose, non è che può solo sostenerle.
Questo sul Tagesanzeiger, Tagesanzeiger, che tra l'altro è una bella fottina di Jan Sommer, proprio sotto il titolo. Jan Sommer, in una delle cose che sa fare molto bene è giocare con i piedi, perché gioca anche molto bene con i piedi, nuovo portiere del Bayern. Questo ci porta allo sport, David. Allora, gli sport di oggi sono il tennis, lo sci e la pallacanestro.
Ma sì, in linea di sì. Cominciamo proprio dal tennis, perché si sta giocando agli Australian Open la semifinale, la prima semifinale al maschile. Sembrava quasi tutto deciso con Tsitsipas avanti 2-0 e 5-4 nel terzo set, poi si è fatto rubare il servizio, quindi si sta giocando il quarto set, con Khachanov, che ha vinto il terzo, quindi 2-1 a favore dell'ellenico, che adesso ha preso il largo, quindi è 3-0 praticamente nel quarto set. Diretta televisiva anche sulla 2 per chi lo volesse.
C'è il tema del suicidio tra i richiedenti d'asilo, di cui parla Le Temps, richiedenti d'asilo la cui domanda è stata respinta.
Sì, Le Temps parte da due casi recenti, quello di un afghano di 19 anni che si trovava a Ginevra e quello di un africano di 33 anni che si era suicidato qualche settimana dopo quel primo caso del ragazzo afghano, e Le Temps si chiede se non siano drammi evitabili. Nell'articolo si parla di un fenomeno allarmante: tra il 40 e il 50% dei richiedenti l'asilo soffrirebbe di sindrome da stress post-traumatico, che è un disturbo legato a violenze subite in passato e durante il viaggio che li ha portati in Europa spesso. E oggi il giornale punta il dito contro la segreteria di Stato della migrazione sulla base di quanto sostengono i medici che redigono i rapporti proprio per le autorità federali, che poi in base a questi rapporti decidono se il richiedente può essere rinviato e se il suo stato di salute, insomma, permette questo rinvio. I medici sostengono che i bisogni terapeutici passano troppo spesso in secondo piano e chiedono quindi che le loro perizie vengano prese sul serio. Da qui il titolo dell'editoriale, che si legge in prima pagina: dare più spazio ai medici. Diciamo che l'editoriale poi conclude anche ricordando che c'è stato questo passaggio del dipartimento tra la consigliera federale del PLR Karin Keller-Sutter alla socialista Elisabeth Bohm-Schneider, e ci si attende da lei, scrive il giornale, una politica migratoria più umana.
Ecco, qua si parla appunto des alertes médicales trop souvent négligées, sì, cioè degli allarmi medici che troppo spesso vengono negletti, non vengono considerati da parte delle autorità, che quindi li vedono, li mettono via e continuano per la propria strada finché magari non si arriva, come nei casi che hai citato, alla vera e propria tragedia.
David Conti, noi torniamo allo sport. Dicevamo sci e pallacanestro.
Sì, pallacanestro, perché appunto anche ho visto sul Ton, parlavamo prima di Sommer, c'era anche questo titolino di Thabo Sefolosha che torna a giocare a basket, ed è una grande notizia per gli amanti della pallacanestro, perché appunto, come dice anche il titolo, 14 stagioni in NBA, insomma non poche, e che ha deciso così a 38 anni, era dal 2020, inizio 2020, che era a casa sul suo divano, come sta facendo Federer diceva di fare, ma poi era anche a Parigi, insomma lui ha fatto il giro del mondo, e si è detto: ma perché non andare a aiutare questo VV che è terzo in classifica, che questo weekend fa le Final Four con la Spinelli Massagno? E ecco, ha detto: sono un po' arrugginito, ma ho voglia ancora di basket, a 38 anni riprendo.
14 stagioni in NBA, diciamo che...
Sì, diciamo che...
È bravino,
insomma, è difficile già arrivarci in NBA, starci 14 anni è difficile. Poi concludo magari rapidamente, sì, parlo di sci, ecco, stiamo entrando nel vivo, l'avete capito, ecco, è di ieri sera tardi la notizia che Marco Odermatt sarà presente, almeno c'è tra i convocati per i due super G di Cortina. Adesso è l'ultimo appuntamento con la velocità prima dei mondiali, vedremo se è solo un test per vedere magari in un super G solo se il ginocchio resiste o se è davvero recuperato al 100%, lo speriamo, perché senza Odermatt, insomma, sono forse due o tre medaglie meno ai mondiali.
Allora, finiamo invece con una nota penso lieta: il fatto, sì, che gli svizzeri hanno di nuovo la febbre delle vacanze, dice,
sì,
il Blick.
Non la febbre del sabato sera, ma la febbre delle vacanze, che si è tornata la voglia di viaggiare dopo il coronavirus, lo si sapeva. La novità è che gli svizzeri, che si stanno già muovendo con prenotazioni di viaggi per l'estate e per il prossimo inverno, in particolare per dicembre, scrive il Blick, stanno spendendo molto di più di quel che si faceva prima della pandemia da coronavirus. Un terzo di noi sta spendendo di più. La maggior parte di chi si sta muovendo per le vacanze vuole andare lontano e cerca il mare. Allora, oltre ai paesi del Mediterraneo, le destinazioni più richieste sono Oceano Indiano, Penisola Arabica e Africa. E il Blick lo scrive in base a quanto dicono Cuoni, Hotelplan, insomma, gli operatori turistici.
Ecco, io e Fusetti no, eh? Cioè siamo qui, nessuno ci tocca, nessuno ci muove.
Ma forse spendiamo di più anche perché costa di più. Ci sono stati anche degli aumenti.
Ma anche perché siamo andati molto di meno negli scorsi due anni, e quindi adesso spendiamo di più di quanto abbiamo speso in un momento in cui non andavamo in vacanza oppure rimanevamo in vacanza in Svizzera. È stato un buon momento per il turismo ticinese, perché le persone che non potevano andare, diciamo, in località più esotiche venivano da noi. L'esotico di casa, sostanzialmente, siamo noi ticinesi. Grazie Monica, grazie David. Noi andiamo avanti con Ligabue.
Ti sento nell'aria che è cambiata, che anticipa l'estate e che mi strina un po'. Io ti sento, ma passarmi nella schiena, la vita non è in rima per quello che ne so. Sento nel mezzo di una strofa un pezzo che era l'ofio e adesso non lo è più. Io ti sento, lo stomaco si chiude, il resto se la ride.
Di parlare brevemente di ChatGPT, ne hanno parlato, ne hanno parlato tanto i colleghi nelle scorse settimane.
Spieghiamo cos'è, cos'è, perché ne si sente parlare tanto ultimamente, magari per molti è chiaro, ma siccome è una cosa un po' tecnica, vale la pena di soffermarsi in maniera molto semplice a dire di che cosa si tratta.
È un'intelligenza artificiale che è ancora in fase di sperimentazione, anche se molto avanzata, accessibile a tutti, basta andare su un sito internet. È un'intelligenza artificiale in grado di generare e redigere dei testi molto precisi, scritti anche molto bene, su qualsiasi argomento.
E tu fai una domanda tipo: voglio scrivere una lettera di dimissioni, e questa intelligenza artificiale te la scrive in maniera molto credibile.
Sì, tipo spiegare il concetto di morale in Primo Levi e scriverti una lettera di dimissioni, e questo molto molto velocemente. E sta diventando l'incubo di tutte le scuole del mondo.
Cioè, perché i ragazzi si fanno fare
la ricerca la fa in 40 secondi, poi ovviamente sì. La nostra generazione va a controllare che tutto sia giusto, se sei di fretta e hai 15 anni devi consegnare un compito, magari non controlli e non è detto che il maestro se ne accorga o il docente se ne accorga. Ci sono dei sistemi che le università stanno prendendo, soprattutto le università, per beccare chi ha usato ChatGPT. Sono altre intelligenze artificiali che cercano di capire chi ha fatto cosa.
Sembra un film di fantascienza. Comunque posso dire una cosa, non vorrei dare l'impressione che ci sta ascoltando e appartiene a un'altra generazione, che noi stiamo dicendo che siamo meglio. Semplicemente ai nostri tempi non c'era questa cosa, ma riuscivamo a trovare comunque il modo di imbrogliare.
Assolutamente,
cioè, assolutamente. Alla grande.
Assolutamente. Sì. Però questo è un sistema anche molto interessante, che anche le scuole vedono come potenzialmente interessante. Però la prima reazione è: non si può usare. New York l'ha proibita in tutte le scuole. Se ti beccano, sono guai.
Sei morto.
Sciences Po, Parigi, il chiarissimo rettore ha mandato una lettera a tutti i docenti dicendo: se riusciamo a beccare qualcuno che ha usato ChatGPT per fare le ricerche, viene espulso dalla scuola. Quindi vabbè, per il momento alla paura stanno reagendo così. Altri dicono: può essere uno strumento che ci obbligherà, sì, come scuola, a spingere un po' di più sull'esame orale e non tanto sulle tesine scritte. Saranno molto di più le fasi orali di valutazione degli studenti, perché anche se hai usato ChatGPT poi devi studiare quello che la macchina ti ha creato. Però per ora c'è la barriera, l'innalzamento delle barriere.
Posso aprire una parentesi che non c'entra niente? Sai che a me tutte le volte che si dice Sciences Po senza spiegare che è l'Istituto di
Scienze Politiche
Studi Politici di Parigi, mi viene su un po', non ce l'ho con te, ma come se tutti dovessero sapere Sciences Po.
No,
tra di noi che abbiamo studiato Sciences Po, che nervosa che mi viene
per una volta città, hai ragione.
Allora noi che non abbiamo invece studiato a Sciences Po la mettiamo via così. Io dico però che la reazione di panico, paura e normativa di chiusura di fronte a ogni nuova tecnologia è un po' sciocchina. Trova dei sistemi perché tanto trovata una cosa si fa anche il sistema di controllo, voglio dire, no? Quindi quando sono arrivati i telefonini, i primi tempi si diceva: ah, non si potranno più fare gli esami perché i ragazzi si manderanno le foto. Si fanno gli esami, si lascia il telefonino fuori.
Il chiarissimo, il magnifico rettore, che si chiama Sergei Guriev,
sì,
nel suo scritto dice: per ora.
Per ora. Ah, vedi che è un uomo, quello di Sciences Po?
Sì, di Sciences Po. Scienze politiche,
ok. Sciences Po, mai, ok, vabbè, non lo dico. Sicilia, Simon & Garfunkel, 7:57. Mi sa che la sfumiamo un po' perché siamo stati un po' lunghi tra Sciences Po e tutto il resto. Sicilia, Simon & Garfunkel, ma ora è il momento della meteo.
La meteo.
Allora, sulle pianure sarà nuvoloso, a nord ci sarà anche qualche fiocco di neve, a nord delle Alpi, in montagna invece avremo il sole. Domani a sud e nelle Alpi sarà in prevalenza soleggiato, quindi un bel sabato, sulle pianure nordalpine invece nebbia alta estesa. Buongiorno Svizzera, ben ritrovati a 7:20, sono le 8:08 su Rete 1, Fusetti e Savoia, qui con voi nello studio della Visual Radio. Via, ho detto tutto quello che dovevo dire, dopo vi ricordiamo un attimo l'operazione cartolina, ci teniamo tanto, quindi tra un po' ve ne parliamo di nuovo, ma prima...
Hanno captato un segnale radio che arriva da abbastanza lontano.
Sì, non siamo stati noi.
No, non siamo stati noi. È un periodo che captano segnali radio che arrivano dallo spazio, non si tratta di comunicazione, non sono gli alieni che ci stanno dicendo qualcosa, sono dei segnali radio che arrivano da tanti anni fa. Questo segnale arriva da 9 milioni di anni luce, è stato captato, adesso permetterà di analizzare non tanto il contenuto, non è che hanno mandato il messaggino, scusa faccio tardi,
sì. È un messaggio. Butta la pasta che arrivo.
E sono delle onde radio che poi permettono agli studiosi.
Quindi è partito da una distanza di 9 miliardi di anni luce, no, 9
milioni di anni luce,
milioni,
sì.
Non miliardi. Sai che con i numeri noi non siamo bravissimi,
no, no, no. Però a proposito di
comunque questo, lontano, insomma, no, ragazzi, lontano.
Le stelle sono tante, milioni di milioni, diceva, sì, la famosa pubblicità degli anni,
siamo vecchi,
70-80,
siamo vecchi.
Adesso hanno fatto una cosa enorme, un enorme catalogo di tutto quello che c'è nella Via Lattea. Hanno fatto delle fotografie con dei sistemi particolari, le hanno elaborate e sostanzialmente hanno fatto una foto di gruppo con 3,32 miliardi di oggetti che stanno nella Via Lattea. Sostanzialmente stelle, nebulose e altri oggettini, però è come se avessero fatto una fotografia di gruppo con 3 miliardi e 300 milioni di persone e riesce a vederli distintamente tutti. Su questo catalogo adesso gli astronomi lavoreranno per i prossimi 10 anni, per catalogare, per capire, per analizzare tutto quello che sta nella Via Lattea.
Cioè tu calcola che noi facciamo fatica a fare un selfie al compleanno e questi signori qui hanno fotografato qualsiasi cosa c'è nella Via Lattea, che è la nostra galassia. Quando, sì, tu guardi in alto e vedi la Via Lattea, quello è in sostanza, come dire, il taglio della nostra galassia, il profilo della nostra galassia, dove noi siamo dentro col nostro piccolo sistema solare e ancora più piccolo pianeta.
E abbiamo fatto delle piccole fotografie dall'osservatorio di Cerro Tololo, 21.400 scatti che poi sono stati elaborati e hanno creato questa enorme fotografia della Via Lattea con tutto quello che in essa c'è, almeno tutto quello che siamo riusciti a vedere con questa operazione. Magari questo ci permetterà di vedere anche oltre.
E quindi casca benissimo questa canzone che si chiama L'ombra della luna, Moonlight Shadow, e naturalmente Mike Oldfield e Maggie Reilly, ma ascoltiamocela, la conoscete bene, ma è sempre bella da risentire.
Caught in the middle of the desert.
Fusetti, devo dire, tornando a parlare di ChatGPT, scusate, ho starnutito.
In scuso. Diretta radio. Almeno capita, ma il starnuto sì. Non è che puoi bloccarlo.
Però ragazzi, qui nello studio almeno salute, me lo potete dire.
Salute,
grazie. Allora, capita delle volte. No, è perché ero ancora sotto shock, perché ho chiesto a questa chat di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa. ChatGPT, che è un'intelligenza artificiale che vi scrive delle cose, se voi io gli ho chiesto: "Scrivimi fammi il riassunto del primo capitolo dei Promessi Sposi", l'ha fatto molto molto bene, devo dire. Prima gli ho chiesto,
bene, scrive incredibile, in modo fluido.
E effettivamente capisco che possa essere un problema a scuola, perché questo riassunto del primo capitolo dei Promessi Sposi è praticamente perfetto. È chiaro che poi io mi ci metto, lavoro, cambio tre... A parte che lo posso mandare anche così, ma cambio tre parole, quattro parole, e per il professore di italiano diventa molto difficile darmi un 2. Deve proprio capire che l'ho fatta
che
così.
Che l'hai copiata. Poi c'è tutte le questioni legate al plagio, ai diritti, perché magari va a prenderti dei pezzi di lavori che sono protetti da...
Allora, noi possiamo impegnarci ufficialmente, caro Fusetti, a non utilizzare mai questa intelligenza artificiale, sì, per fare i pezzi della... No, non vale però se
no, nel
se
prossimo
incrociamo
io
le dita,
l'ho utilizzata per la prossima notizia, perché ho chiesto a questa chat, sì, se sapeva quante persone erano morte durante la peste nera del 300. E mi ha dato solamente delle stime di percentuale di persone decedute. Dal 25 al 50% della popolazione europea è morta durante la peste, e la sua stima, che abbastanza ci sta, era 80 milioni di persone in Europa in quel periodo, quindi dai 12 ai 25 milioni di morti. Questo perché è appena uscita una ricerca che riguarda la peste di quel periodo. Uh-huh. 1348-1350, proprio la peste nera. Il ratto è sempre stato considerato come il vettore più importante di trasmissione della peste, anche responsabile di tutto quello che è successo in Europa durante la peste, perché lui, le sue pulci, il suo sangue portano la peste bubbonica. Adesso hanno fatto uno studio andando a vedere quali erano anche le condizioni climatiche e che tipo di topi c'erano in Europa in quel periodo, e si sono accorti che con quelle condizioni climatiche il ratto non avrebbe potuto ospitare da vivo nel suo corpo, nelle sue pulci, per 2 anni la peste. Quindi hanno capito che la peste andava e veniva da dove era partita, quindi dall'Asia.
Okay.
E ci sono molte similitudini con quanto abbiamo vissuto con la pandemia.
Cioè, non è per dare sempre la colpa ai cinesi di tutto.
No, assolutamente, però arrivava da lì la peste bubbonica, una volta arrivata calava e non rimaneva nei topi,
endemica
nei topi. I topi al massimo restavano lì pronti, sì, a intervenire, quello che sapevano fare in modo molto cattivo con le loro pulci, però non la tenevano loro, arrivava ogni volta da fuori.
Quindi erano quasi innocenti sti poveri topi che poi erano delle pantegane lunghe così.
L'università, sì, di Oslo, che ha fatto questa ricerca.
Ha fatto questa ricerca, tra l'altro utilizzando ChatGPT, quindi non l'ha neanche scritta lui. No, allora, invece Ivano Fossati questa canzone l'ha scritta lui, proprio si è messo lì. Sia la musica, non lo so se la musica, le parole, ma insomma è sua, credo.
Prova a chiedere alla chat se sa scrivere una canzone come Ivano Fossati, nel suo stile.
Se la sa scrivere come Ligabue, sì, perché le fa tutte uguali, quindi sono le stesse canzoni. Anzi, secondo me Ligabue le ha fatte, è lui che ha inventato ChatGPT.
Che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da imparare ancora, ce lo dirà, sono io oppure sei tu che hanno mandato più lontano, per poi giocargli il ritorno sempre all'ultima mano, e sono io oppure sei tu chi ha sbagliato più forte, che per avere tutto il mondo fra le braccia ci si è trovato anche la morte, sono io oppure sei tu, ma sono io oppure sei tu.
alzati che si sta alzando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Sono io oppure sei tu la donna che ha lottato tanto perché il brillare naturale dei suoi occhi non lo scambiassero per pianto. E invece io, lo vedi da te, arrivo sempre l'indomani e ti busso alla porta ancora e poi ti cerco le mani. Sono io, lo vedi da te, mi riconosci, lo vedi da te. Alzati che sta passando la canzone popolare. Sono io, sono proprio io, che non mi guardo più allo specchio per non vedere le mie mani più veloci nel mio vestito più vecchio. E prendiamola fra le braccia questa vita danzante, questi pezzi di amore caro, questa esistenza tremante che sono io e che sei anche tu, che sono io e che sei anche tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Alzati che sta passando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da cantare ancora, si capirà.
La canzone popolare, bellissima canzone di Ivano Fossati. Nel frattempo io e Fusetti, come due bambini un po' cresciutelli, abbiamo cominciato a giocherellare con ChatGPT, fatelo anche voi che è divertente. Apro comunque una parentesi sulle intelligenze artificiali anche in ambito visivo, visuale, diciamo così. Ci sono intelligenze artificiali a cui tu oggi puoi chiedere di disegnarti tipo un ornitorinco che beve un caffè al bar del, non so, della tua città, e lui te le propone andando a saccheggiare con l'intelligenza artificiale immagini che trova in rete, eccetera eccetera.
Viene nutrita prima la macchina e poi, esatto, dà questo risultato. Scusami, hanno appena presentato uno spettacolo ieri in Italia sulla Divina Commedia.
Sì.
Le immagini che si vedevano in questo teatro erano tutte create e generate dall'intelligenza artificiale, partendo dai versi di Dante che prima erano stati messi in italiano moderno per evitare che la macchina facesse pasticci con l'italiano di Dante.
Cosa sta succedendo? Sta succedendo che molti artisti che mettevano fino ad oggi in rete le proprie immagini per potersi far conoscere, i propri portfolio eccetera eccetera, stanno cominciando a toglierle o a metterle su siti che li proteggano da questa intelligenza artificiale un po' predatoria che usa i lavori fatti da moltissimi artisti in giro per il mondo per costruire queste immagini. Da una parte è un aspetto meraviglioso della tecnologia e dall'altra parte, come tutte le tecnologie, ha i suoi, diciamo, le sue controindicazioni. Nel frattempo, piccolo reminder, stiamo aspettando le vostre cartoline di auguri per i 90 anni di Radio Monteceneri, in questo caso quindi Rete 1. Noi riceveremo le vostre cartoline se ce le manderete con degli auguri e vi manderemo noi una cartolina meravigliosa del 1933 che faceva gli auguri alla popolazione nel 33 dicendo: l'anno prossimo, quindi in quest'anno, anzi nel 1933, la radio svizzera italiana farà sentire, innalzerà la propria voce. Quindi una cartolina, se vogliamo, d'epoca, molto bella, molto rara, non si trova facilmente in giro, che noi abbiamo riprodotto. L'indirizzo per mandarci le vostre cartoline è sempre lo stesso: RSI, Rete 1, via Cureglia 48, dico bene, sì, 6949 Comano, via Cureglia 6949 Comano. Mandateci le cartoline, noi tra l'altro le leggeremo, saremo molto contenti, e io e Fusetti, come due, dicevamo prima, amanuensi, come due monaci del 300, vi scriveremo, schivando tutti i ratti con la peste, vi scriveremo queste cartoline di risposta, per cui dateci anche il vostro indirizzo.
Velocemente, se sì. Voi vi perdete l'indirizzo, andate su un motore di ricerca come quello di Google e facilmente ci ritrovate.
Sì.
Perché parlo di Google?
Perché?
Perché qualche anno fa c'è stata una piccola inchiesta di un piccolo giornale dell'Oregon, nella città di The Dalles, 15.000 abitanti, sul fiume Columbia. Ha detto, ma quanta acqua consuma il data center di Google, che è il luogo dove ci sono tutte le macchine, dove vengono stoccate tutte le informazioni,
il cervellone,
tutti i computer? Avevano scoperto che consumava un quarto dell'acqua della cittadina, quindi apparentemente molti litri d'acqua. Ovviamente serve l'acqua per raffreddare questi enormi sistemi di calcolo, queste macchine, acqua che poi viene rimessa, ovviamente non è che sparisce, viene rimessa una volta che viene pulita, viene rimessa o nella rete idrica o direttamente in natura una volta che è tornata a una temperatura accettabile. Però quanta acqua consumasse Google era un segreto aziendale,
sì,
per raffreddare i suoi data center. C'è stata un po' di pressione, alla fine Google ha detto ok, ve lo diciamo, noi usiamo 16 miliardi di litri d'acqua all'anno negli Stati Uniti. Che detta così, 16 miliardi di litri d'acqua
sembra tanto.
Sembra tantissimo. Uh-huh. Però dopo vai a fare un po' i conti, ma l'hanno fatto quelli di Google prima di me. È molto meno di quello che sembra. Loro dicono: giornalmente è come innaffiare 7 campi da calcio.
Ok.
Quindi non è assolutamente tanto, poi viene comunque rimessa in circolo. Però è interessante notare che un data center consuma 1,8 litri. Giornalieri per ogni 1,1 litri per ogni kilowattora, quindi 1,1 litri d'acqua per raffreddare una produzione di un kilowattora. Una centrale nucleare ne consuma 160 per un kilowattora, quindi le proporzioni sono un po' quelle. Però quando vedrete questa cifra che poi sono 6 miliardi di litri d'acqua al giorno, sembra tantissimo, in realtà non è così tanto, poi resta comunque tutta nell'ambiente, non è che se la bevono quelli di Google e non ce la ridanno più.
No, certamente no, però insomma è comunque tanta acqua,
è tantissima acqua, no?
Meno di quella che pensavamo, ma è
problematico in un periodo di siccità.
Certo,
perché appunto. Loro l'acqua ne hanno sempre bisogno,
sì.
Possono dire no, non puoi usarne un miliardo e 700 milioni, devi usarne meno, no, loro hanno bisogno.
Che è un po' quello che dicono anche quelli che hanno i campi da calcio, tra l'altro, e anche noi che facciamo la doccia, eccetera, eccetera. Allora, ho chiesto all'intelligenza artificiale di introdurre il prossimo brano e me lo introduce così, ti dico. Allora, Teddy Bear è una canzone scritta da Cal Mann e Bernie Lowe e registrata da Elvis Presley nel 1957. Tutto giusto, poca partecipazione emotiva. È una canzone d'amore che racconta la storia di un uomo che vuole essere l'orsacchiotto della sua amata, Teddy Bear, essere sempre vicino a lei e proteggerla. Santo cielo. La canzone ha un ritmo catchy, cioè un ritmo che ti acchiappa, e una melodia orecchiabile. Ha riscosso grande successo negli Stati Uniti, diventando uno dei maggiori successi del Elvis Presley e portando alla creazione di una serie di orsacchiotti ispirati alla canzone.
Potresti lavorare su Rete 1.
Sai che se introduci le canzoni così, dopo poi i tuoi colleghi ti chiedono se stai bene, comunque. Cioè, per fare il DJ, l'intelligenza artificiale ha ancora del lavoro da fare. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. What does it wanna be? Your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let him be. Your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be. Oh, let him be. Your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let it be.
or teddy bear. Oh, let me be.
Oh, let him be your teddy bear.
I just wanna be your teddy bear.
Allora, avete sentito che appunto la chat GPT, che è questa intelligenza artificiale a cui fai le domande e ti prepara degli interi lavori di maturità e può anche presentare i dischi, non benissimo, però formalmente corretti, quindi è veramente spettacolare. E tra l'altro, caro Fusetti, più la usiamo più lei impara e a un certo punto prenderà il sopravvento sul pianeta e ci toccherà richiamare Arnold Schwarzenegger dal futuro per liberarci di lei.
L'importante è che non dimentichi, l'importante sì. È che non dimentichi. Verena Sabo, ben arrivata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
L'importanza di non dimenticare, oggi è 27 gennaio.
E questo quindi è il tema della nostra puntata, giorno della memoria. Parleremo di olocausto, parleremo di come si insegna nelle nostre scuole questo fatto storico.
Buona puntata e buon ascolto.